Musica, teatro, arti di strada e circensi, laboratori per bambini, mercatini, mangiari di strada e stand enogastronomici. Per informazioni, Associazione Turistica Calenzano, 055 050 21 61. Dai uno sguardo oltre i confini. Al Firenze Film Corti Festival, 3 giorni di film da tutto il mondo. Incontra registi, attori, produttori, musicisti e goditi il concerto multimediale Linea Gialla del fondatore dei Litfiba, Antonio Aiazzi. Il 14, 15 e 16 giugno alle Murate PAC di Firenze. Ingresso gratuito. Firenze Film Corti Festival. Guarda oltre i confini.
Ehi, dico a te che ascolti questa radio. Vieni alla cooperativa di legnaia in via Baccio da Montelupo 180 Firenze e dal 1 al 17 giugno, menzionando il nome della radio alla cassa, riceverai un buono sconto valido su tutti i prodotti del centro agrocommerciale, aperto dalle 8.30 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13. Cooperativa di legnaia, una passione secolare.
Contro radio.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Quando sono le 9:40 esatte, scoccate in questo minuto, una puntata particolarmente importante di Architects and the City, nella quale, con la consueta collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze, cerchiamo di fare il punto sulla Biennale di Architettura in corso a Venezia. Lo facciamo con un ospite che ci fa molto piacere avere qui in studio accanto a noi, Marco Brizzi. Buongiorno Marco.
Ciao Andrea.
Lo facciamo con due ospiti che invece abbiamo collegati via telefono. Sono Luigi Prestinenza Puglisi e Mario Cucinella. Faccio un doppio check con entrambi, augurando a entrambi il buongiorno.
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 Perfetto, ci siamo connessi tutti. Una edizione che potremmo definire in qualche modo controversa, quella di in corso alla Biennale di Venezia, una edizione che sta facendo esprimere in maniera molto positiva alcuni critici, esperti e giornalisti, e che sta attirando invece altre critiche, come è giusto che sia d'altra parte, no? Un dibattito che si anima attorno alla disciplina architettonica o alle discipline architettoniche, attorno a un tema che è quello dei free space, che si presta a molteplici punti di vista e chiave di lettura. Volevo partire da Marco, che abbiamo qui in studio. Marco Brizzi ha curato peraltro alcune parti di questa biennale, no? Alcuni elementi specifici che compongono questa grande mappa dell'architettura contemporanea.
Grazie per averlo citato. In realtà il ruolo minore e laterale, ho lavorato soprattutto con l'ambasciata olandese, sì, per produrre un incontro di riflessione che si era prefissato l'obiettivo di compiere un'altra volta una ricognizione, anzi una precognizione della visita della Biennale attraverso un dibattito con figure d'eccellenza del panorama internazionale. Questo è stato, si è svolto nei giorni di preview, curato da Aaron Betsky.
The Greenhouse Talks, questo era il nome di questo incontro. Qual è stata la tua impressione in quei primi giorni veneziani, Marco?
La tradizionale sensazione di affollamento di idee e di persone che si sovrappongono soprattutto attraverso le loro voci più che attraverso le rappresentazioni dei loro lavori. E dico questo senza nessun tono di critica negativa, anzi credo che sia la cosa più bella che la Biennale offre da molti anni ormai, e che propone a tutti i visitatori, eminentemente in quei giorni di preview, a giornalisti, a critici e operatori del settore della comunicazione, una vera e propria massa critica di idee e di riflessioni che si svolgono e che si articolano poi anche attraverso i vari mezzi di comunicazione che riflettono i contenuti raccolti. In questo caso i contenuti erano molto variegati perché, come succede quando le biennali, nell'alternanza di direttori che vengono da una formazione storico-critica e curatori che vengono dalla professione dell'architettura, questo era il secondo caso, le Grafton Architects sono architette, non curatrici.
Sì.
Come succede in questa alternanza, quando tocca agli architetti il tema può apparire meno rigoroso, più sfilacciato, più aperto, anche nel senso più nobile del termine. Sono sicuro che le stesse Grafton Architects apprezzerebbero questa idea di apertura che volontariamente o involontariamente è stata consegnata alla fruizione di questa biennale. Vale a dire, tante interpretazioni molto diverse e variegate del tema free space che le curatrici hanno cercato di circoscrivere, hanno descritto anche come un nobile impegno civile di resistenza rispetto al mainstream dell'architettura, quello che è indotto dai luoghi comuni nei quali tutti si ritrovano e spesso non, per non dirsi nulla. Ecco, in questo senso della resistenza rispetto ai percorsi più prevedibili dell'architettura contemporanea, loro hanno proposto la riscoperta delle possibili declinazioni del tema dello spazio pubblico e dell'architettura intesa come luogo pubblico.
Sì. Una delle interpretazioni possibili di free space era proprio questa, no?
Sì, tant'è che dicevamo prima dell'inizio della trasmissione, Oliver Wainwright dalle pagine The Guardian l'ha chiamata bench biennale questa, sì, perché buona parte dei curatori, dei padiglioni hanno riconosciuto nella forma più semplice che simboleggia l'accessibilità allo spazio pubblico, vale a dire la possibilità di sedersi in una piazza lungo una strada, proprio questo elemento della panchina.
Quasi
che di fatto
simbolico,
serve.
No?
È un po' simbolico, ma anche molto funzionale alla qualificazione dello spazio
urbano, certo,
che è stancante. Venezia propone un esercizio psicofisico notevole per i visitatori, quindi una panchina
sì,
serve.
Sì, decisamente. Sulla scia di quanto ci sta dicendo Marco Brizzi, introdurrei subito Luigi Prestinezza Puglisi, che non ha certo bisogno delle mie presentazioni, ma visto che parliamo a un pubblico non necessariamente specialistico, dico, è un saggista, è uno storico dell'architettura, uno dei critici forse più attivi operanti in Italia da molto tempo. Peraltro ha inventato uno strumento straordinario che è la prima newsletter dedicata agli architetti italiani, agli appassionati di architettura, Presti Letter, molti libri sui quali ci siamo formati anche noi studiando architettura all'università, tra questi ricordo con piacere personale Iperarchitettura, che credo sia stato il primo libro di Luigi Prestinezza Puglisi che ho avuto la fortuna di leggere. In un articolo uscito recentemente su Artribune il 6 giugno per la precisione, Luigi, tu definivi questa biennale una narrazione debole, nel senso che l'apertura tematica anche alla quale faceva riferimento Marco Brizzi prestava un po' la spalla a questo rischio che la narrazione conseguente fosse debole. Perché secondo te è una narrazione debole?
Beh, più che debole direi debolissima per varie ragioni. La prima è che questo tema free space non si capisce che cosa sia, se è lo spazio libero, se è lo spazio sociale, se è come l'ha interpretato dal COE, è lo spazio del Padre Eterno. Insomma, non si capisce esattamente che cosa vuol dire. Ognuno può mettere quello che vuole. E difatti anche le curatrici hanno messo poi quello che era di più disparato, mettendo insieme autori che non sono legati né da filoni stilistici. Per esempio ci sono autori sperimentali accanto ad altri più tradizionalisti, se non più reazionari. Non c'è una comunanza di temi, perché un architetto dice una cosa e un altro ne dice un'altra. Insomma, una biennale senza né capo né coda, che non ha un'idea conduttrice, anzi a volte i commenti che fanno le stesse Grafton sembrano dei commenti un po' da maestrina. Insomma, una biennale che a me sembra, se non cattiva, direi pessima, ecco.
A fronte di una cornice evidentemente negativa dall'articolo, insomma, da te firmato qualche giorno fa, però il padiglione italiano, potremmo, non vorrei sintetizzare brutalmente, ma mi sembra che tu lo salvi.
Per carità, io vorrei dire questo, che poi, come sempre succede alla Biennale, anche se non c'è tema, alcune cose sono molto belle. Fa eccezione in questa biennale il padiglione italiano, che invece è un padiglione costruito con molta intelligenza, finalmente, e che dà dei contenuti forti. Cucinella, adesso mi dispiace che mi sente e sembra che gli faccio i complimenti davanti per insomma, però
non lo stai dicendo per plagieria, insomma, ecco, questo
ecco, sì. Ma ha fatto un lavoro straordinario, perché è riuscito sul tema delle aree interne a costruire un discorso, a far vedere quanto questo problema sia rilevante in Italia, e anche a presentare 5 progetti che poi indicano delle possibili soluzioni. Se c'è un appunto da porre, è quello che il tema è grandissimo e poi i progetti sono piccoli, quindi c'è un salto di scala tra questi piccoli progetti e temi così smisurati. Però d'altra parte è anche una posizione probabilmente giusta, perché un architetto deve indicare come soluzione gli strumenti dell'architettura. Se avesse presentato dei piani urbanistici o dei pensieri più articolati sulla scala territoriale, si sarebbe corso il rischio poi di fare tanta teoria ma poca pratica. Allora è meglio questo approccio di dire, attraverso tanti piccoli progetti forse la situazione potrebbe essere migliorata. Quindi, in controtendenza rispetto a questa biennale senza idee delle Grafton, c'è un padiglione italiano di Cucinella che ha delle idee, presenta dei progetti, e poi è costruito come se fosse un progetto. Io sono rimasto molto piacevolmente impressionato.
Molto bene, e questo mi dà la possibilità di introdurre il nostro terzo ospite, Mario Cucinella. Anche in questo caso non c'è bisogno delle mie presentazioni, perché si occupa di architettura. Buongiorno, è un piacere averla collegata con noi.
Buongiorno.
Brevissimamente, si laurea a Genova nel 1986, lunga collaborazione con Renzo Piano al Renzo Piano Building Workshop, sia a Genova che a Parigi, e poi dal 92 la fondazione di Mario Cucinella Architects, la sede di Bologna come diciamo ultimo quartier generale, dove lavorano 60 persone tra architetti e ingegneri, soprattutto attorno ai temi della sostenibilità. Arcipelago Italia, ci vuole raccontare da dove è partita l'idea di un padiglione per questa 16ª mostra internazionale? che concentra la sua attenzione soprattutto sull'idea dello spazio urbano lungo la dorsale italiana.
Intanto buongiorno, saluto a Marco, il tema ci sembrava interessante dopo che c'è stato un dibattito sulle città metropolitane, poi successivamente sulle periferie, che ci concentrassimo sull'altro spazio, no? Su quello che rimane tra questi tra queste parti costruite, no? E abbiamo indagato quello, facendo una call, rispondendo anche a quello che diceva lui sui piccoli progetti. In realtà nelle aree interne del paese, quindi parliamo delle Alpi Appennini fino alla Sardegna, passando per la Sicilia, quello che emerge dei 500 progetti che abbiamo ricevuto è quella di un paese che, nonostante le tante fatiche e difficoltà, sono tanti architetti che nella provincia, così chiamiamola, nei luoghi un po' meno conosciuti, fanno un lavoro importante, minuto, si prendono cura, insomma, di questi territori, che poi sono dei piccoli interventi, delle piazze, delle piazzette, dei belvedere, dei recuperi di edifici. Quindi in realtà quel viaggio che abbiamo voluto raccontare era anche per raccontare che non bisogna aver fatto un edificio a Hong Kong per essere un bravo architetto, anche uno che capisce qual è il rapporto con i luoghi e alla giusta misura, no? Quindi è evidente che poi il paese è rappresentato anche attraverso una crisi del settore che appunto è rappresentato poi da piccoli progetti con dei budget che vanno da 300.000 euro a 1,5 milioni, quindi ci troviamo anche a raccontare qual è la situazione degli investimenti, una grande assenza del pubblico nelle presentazioni, però insomma abbiamo voluto anche sdoganare un po' questa idea che l'architettura contemporanea, che è sempre un grande dibattito italiano, in realtà convive in alcune aree molto bene perché c'è una buona misura di relazione con gli edifici storici, con il paesaggio. Quindi per me il messaggio era quello di mettere al centro i progetti, ma soprattutto la figura dell'architetto nel senso più ampio, che è una figura importante, molto poco considerata nel nostro paese, che in realtà può aiutare molto a rilanciare quei territori. Quindi quello è stato, diciamo, lo spirito,
il punto,
no?
Di partenza.
Io lo dico perché siamo qui, siamo anche davanti ad altri presentatori, noi abbiamo ricevuto 500 progetti, ne abbiamo selezionato 67 e io non sapevo minimamente chi fosse. Abbiamo fatto una scelta molto legata alla qualità dei progetti, non a chi era,
non alle firme dopo, no? Certo, una domanda che rivolgo
di fatto c'è qualcuno, ma insomma dimmi.
Una domanda che rivolgo a tutti e tre, partendo da Marco, mi interessa molto avere i tre pareri che probabilmente saranno diversi. È una biennale, un'edizione della biennale che parla anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, questa o no, secondo i vostri punti di vista? Brevemente, Marco.
Non è facile rispondere. Se osserviamo il lavoro curatoriale delle Grafton Architects, la risposta è incerta, perché per quanto il tema che può essere, come diceva anche Luigi poco fa, riconducibile a argomenti da una parte tangibili ma dall'altra anche molto astratti e inafferrabili, allora il pubblico non è stato in grado di entrare in contatto direttamente con gli argomenti proposti dalle curatrici. Vero è che poi all'interno di questa grande apertura interpretativa che il tema proponeva, molti interventi e molti padiglioni si sono mossi in direzioni che il pubblico può avere più facilmente apprezzato. Penso soprattutto al semplice e molto efficace gioco del padiglione svizzero che propone degli effetti di sorpresa legati a dei fuoriscala diversi da quelli di cui parlava Luigi Prestinenza, citando la piccola scala degli interventi raccolti nella grande visione di Mario Cucinella del territorio italiano, ma si parla più di spazi domestici nei quali uno si trova improvvisamente a contrasto con degli oggetti sovradimensionati o sottodimensionati. Ecco, quello è un effetto che il pubblico percepisce immediatamente. Tra l'altro, una delle prime immagini che ho visto, e vi confesso che questo questi miei commenti, queste considerazioni sono più mediate dalle tante letture che ho frequentato e tante foto che ho visto, più che dall'esperienza diretta.
Diretta della vista.
Sono stato 3 giorni in Biennale, ma ho visto soltanto una minima parte di quello che veniva esposto, e per questo anche il mio giudizio è abbastanza trattenuto. Ma la prima immagine che ho visto è stata quella di uno dei più attivi soggetti dell'architettura contemporanea, parlo proprio di soggetti nel punto di vista della soggettività che questa figura mette in gioco, vale a dire Bjarke Ingels, l'enfant prodige danese, sì, che ora conquista buona parte del territorio architettonico mondiale. Lui ha mandato su Instagram un'immagine di se stesso davanti a una scala, una porta che era alta 3 volte lui. Per dire che questa idea della conquista dello spazio che è dotato di generosità, che le Grafton Architects hanno cercato di promuovere, passa anche attraverso la possibilità delle persone, quindi del pubblico, di appropriarsi di esperienze, di condividerle attraverso i vituperati social media, che però in alcuni casi producono delle conseguenze. E credo che questa Biennale in alcuni momenti abbia il privilegio di poter essere facilmente trasmessa attraverso questi mezzi.
Questa immagine che evochi ricorda un'immagine frequente nei sogni da bambino. Una delle prime cose che ci spaventa quando stiamo prendendo le misure del mondo è la scala. E sogniamo, spaventandoci spesso quando siamo bambini, oggetti molto più grandi di noi, no? È un modo con cui cominciamo ad avere la dimestichezza con lo spazio, per quanto nel mondo dell'immaginazione, dell'irrazionale mediato dai sogni. Luigi Prestinenza, e forse quello della scala è un tema che possiamo leggere in filigrana in questa edizione, la scala degli interventi, la scala, la piccola scala dell'architettura, la grande scala del paesaggio?
No, direi non particolarmente, o comunque sempre quando si parla di edilizia c'è un problema di scala. Se si toglie il padiglione svizzero, nessuno l'ha affrontato questo tema in maniera dettagliata. Rispetto alla sua domanda, se questa Biennale sia accessibile al grande pubblico, la risposta è come sempre con molta difficoltà, perché gli architetti giustamente parlano tra di loro perché devono approfondire discorsi che molte volte fanno parte del loro universo. Gli altri guardano, percepiscono qualcosa, però il grosso sfugge. Questo è il problema di sempre degli architetti, degli artisti, delle persone che si occupano di settori specifici. Però anche il non addetto ai lavori, anche se gli sfuggono delle cose, può passeggiare all'interno di questa Biennale trovando alcune cose che possono captare la sua curiosità, che sicuramente lo interesseranno. D'altra parte bisogna anche essere contrari alle manifestazioni che siano a tutti i costi accessibili a tutti, perché poi di fatto questo a volte avviene abbassando il livello del discorso. O trasformando le cose in parchi gioco, in Disneyland, che hanno poco senso. Se la Biennale è pessima, non è perché gli manca questa dimensione divulgativa, è pessima perché non ha un filo, né un capo né una coda. Poi, per carità, se si riesce a fare delle manifestazioni che sono accessibile a tutti, per esempio il padiglione di Cucinella è un padiglione accessibile a tutti se una persona si mette a studiare le cose che vengono dette, ma non è che è immediatamente accessibile, nel senso che chiunque va subito in 5 minuti ha un'idea di come funzionano le aree interne, di come sono i progetti, eccetera.
Insomma, molto chiaro. Mi permetto di, prima della replica di Mario Cucinella, di introdurre il nostro Jimmy Tranquillo e chiedo ai nostri ospiti di rimanere in linea telefonica con noi.
Sì, interrompiamo queste trasmissioni, tutte le trasmissioni di Controradio, per un minuto di silenzio per aderire al lutto cittadino dedicato a Duccio Dini. La storia purtroppo la conosciamo benissimo, quindi anche Controradio prende parte al lutto cittadino e aderisce al minuto di silenzio in tutti i posti di lavoro. Quindi da questo momento un minuto, avvertiamo che naturalmente le trasmissioni riprenderanno regolarmente alla fine di questo minuto.
Rientriamo in diretta, grazie Jimmy, buon lavoro in redazione. Rientriamo a parlare della Biennale di Architettura, lo facciamo dentro questa puntata di Architects and the City, lo stiamo facendo con Marco Brizzi in studio qui con noi, con Luigi Prestinenza che ha appena concluso la risposta alla mia domanda e con Mario Cucinella a cui chiediamo una replica, se questa è una Biennale che riesce a parlare anche al grande pubblico, dato che uno degli intenti dichiarati di Arcipelago Italia è il fatto di realizzare un'opportunità per questo paese, un'opportunità di riflessione che abbia un respiro internazionale e che punti la propria analisi sulle comunità che vivono cinque luoghi specifici, cinque luoghi simbolo dell'Italia che vanno dall'Appennino tosco-emiliano all'area di Cratere a Camerino, alla collina Materana a Belice, Gibellina e a Barbagia Ottana in Sardegna.
Sì, mi riallaccio a quello che dicevate prima, è difficile comunicare l'architettura, non è semplice per la complessità anche della narrativa, però dentro di un'Italia ci sono questi itinerari proprio per raccontare anche a chi non è un esperto, no? Che forse facendo un viaggio si possono scoprire i borghi italiani come le architetture contemporanee, quindi questo è abbastanza immediato, è stato molto apprezzato soprattutto dagli stranieri. Ma poi i cinque progetti era anche un po' per raccontare una storia tutta italiana. Io credo che faccia un po' fatica sempre di fare questo confronto dell'Italia con altri paesi che hanno invece investito negli ultimi 20 anni sulla architettura contemporanea, cosa che l'Italia non ha fatto. Quindi noi abbiamo una realtà molto diversa, quindi il confronto deve essere fatto con una giusta misura. E poi era anche per raccontare che in questo paese tante cose non sono finite. Tanti progetti importanti sono da portare avanti, da completare, forse gli architetti possono dare una mano a rilanciare questi territori anche attraverso dei progetti di architettura, quindi i temi di Ottana, i temi delle aree industriali abbandonate, il tema di Gibellina mai finito, un esperimento che può essere possiamo fare una critica feroce, però contiene di per sé un grande coraggio aver fatto Gibellina, aver coinvolto gli artisti, noi tutte queste cose le abbiamo fatte male e poi ce li siamo anche dimenticati, no? Quindi credo che era molto importante raccontare questa storia di questo paese che ha delle cose meravigliose e delle cose incompiute. Allora anche sul tema degli scali ferroviari della Valle del Bazzetto, completamente abbandonati, io non sento da parte di nessuno mettere in evidenza in questo paese i temi su cui forse dovremmo discutere e lavorare. Non si fa un gran dibattito sui temi degli altri, ma su no? Che sfugge sempre un po' al dibattito, no? Tipo il tema delle foreste, il tema di abitare con il bosco, si parla tanto di boschi, però bisognerebbe veramente affrontare questi temi. Allora nel padiglione c'è una narrativa che racconta come questi progetti, attraverso anche dei giovani studi che hanno dimostrato una grande vivacità, un grande talento, e vanno messi alla prova, perché solo attraverso il fatto di mettere davanti a un problema si capisce quanto questo paese ha ancora tanta energia di tanti giovani, tanti studi capaci di affrontare anche temi complessi. Insomma, il progetto è un po' questo. Poi io la Biennale, devo dire la verità, l'ho visto solo parzialmente, perché sono rimasto molto legato agli Arsenali. Adesso questo settimana sono a Berlino, torno oggi, andrò a vedere anche gli altri padiglioni. La mia impressione dell'Arsenale è un po' perché manca proprio un filo, è un po' come tanti stand dove ognuno ha fatto il suo pezzetto, mettere insieme tutti per una narrativa è un po' difficile, però forse magari va bene anche così. È così, poi non faccio il critico, non faccio il mestiere, quindi
ovviamente
mi ha molto sorpreso nel dibattito italiano un po' marginale, non è stato neanche così forte con questo dibattito del curatore progettista, come se queste due cose fossero
necessariamente separabili. Certo.
I curatori sono meglio degli architetti, insomma, praticamente mi è stato un dibattito un po'.
Sì, ma questo è un po' un vecchio gioco, quello della difesa delle specificità professionali, che viene evocato solo spesso quando serve. Volevo, questa è l'ultima tornata che faccio con i nostri tre ospiti, sollecitarvi a partire da un inciso dell'articolo su Art Tribune di Luigi Prestinenza, al quale facevamo riferimento prima. E quindi è bene rimpiangere la pericolosa ma coerente biennale di Paolo Portoghesi, che nel 1980 almeno una proposta per il prossimo futuro ce l'aveva. Davvero? Cioè, nel senso, la mia non è una domanda retorica, e voglio sollecitarvi proprio su questo. È tempo di immaginare un futuro dell'architettura, o è tempo di fare una misurazione delle scale, di ridurre il sistema delle aspettative e di lavorare come sembra averci proposto nella sua interpretazione del padiglione Italia Mario Cucinella, sulla piccola scala della pragmaticità, che poi diventa grande respiro?
C'è nostalgia del futuro, il mondo dell'architettura e alcune parti di questo mondo, me compreso, sono molto d'accordo con Luigi Prestinenza su questo, sente il bisogno di una manifestazione del senso della sfida intellettuale e pratica, che ci porti a pensare qualcosa di diverso, che possa essere ritenuto appropriato per il nostro futuro. L'architettura negli ultimi anni ha fatto molta fatica a raccontare questo, ed è un paradosso perché il mondo sta accelerando vertiginosamente. Può darsi che la nostra percezione, visto che noi siamo all'interno di questo gioco complesso, non sia la migliore. Però questa nostalgia c'è, sicuramente non è nella Biennale delle Grafton che dobbiamo ricercare questo sguardo in avanti. Dall'altra parte mi sentirei di contrapporre la mia percezione del fenomeno a quella del fenomeno del rapporto tra curatori di professione e progettisti curatori, rispetto a quello che diceva poco fa Mario. Vale a dire, la curatela è una professione, c'è chi la studia, chi la esercita, chi la fa in maniera molto professionale, con tutti i limiti che questo può produrre, ed è per questo che è da apprezzare, credo, la scelta della Biennale di alternare figure più orientate verso la curatela a veri e propri progettisti, professionisti che scendono nel campo. Le Grafton sono in questo senso forse la scelta più appropriata, proprio perché la loro marginalità, tutto sommato, relativa dal dibattito architettonico, loro sono portatrici di un'idea di architettura che si ritrova nella storia dell'architettura del XX secolo, e loro la difendono, come dicevo nelle primissime battute. La loro proposta non è strutturata curatorialmente, non che una prospettiva curatoriale dia una forma più compiuta a tutto lo schema della Biennale, non è detto affatto. Se una figura incaricata della direzione ha la forza di dirigere uno sguardo, questo può farlo, sia che provenga dalla formazione curatoriale sia che sia un architetto professionista. Ma di fatto quello che troviamo interessante è che questa Biennale e forse rispondo tardivamente alla tua domanda, è più accessibile al pubblico perché non propone l'architettura sotto forma di icona, ma quotidiana
di
architettura.
Pratica quotidiana.
E molti dei partecipanti, soprattutto quelli invitati dalle stesse curatrici nella mostra all'Arsenale, hanno dato ottima prova di questa interpretazione, a partire dallo statement più importante che le Grafton hanno proposto, vale a dire, più che esprimersi a parole o più che disegnare una prospettiva per il futuro, loro hanno lavorato sugli spazi della Biennale. Qui dico delle cose un po' per esperienza diretta, ma soprattutto per la lettura che molti autori che ho frequentato negli ultimi giorni, nella convulsa lettura delle conseguenze di questa Biennale, mi hanno proposto. Vale a dire, le Grafton hanno lavorato sulle corderie liberando l'asse della grande enfilade di colonne che porta in fondo, dove Valerio Olgiati pone altre colonne ad affollare lo spazio, mescolando le colonne dell'edificio storico a delle colonne artificiali che fanno una foresta in fondo a questa prospettiva che rimane completamente libera. Non sono più le colonne d'Ercole, sono le colonne di Olgiati, quelle che ci descriveranno la soglia verso il prossimo futuro.
C'erano molte colonne anche nella Biennale di Portoghesi, concedetemi questa battuta, altri generi di colonne.
E questo fa sì che gli architetti invitati, penso a O'Donnell e Toomey, penso a Flores e Prats, hanno sfruttato questa occasione anche perché le Grafton hanno aperto delle finestre, dei lucernari che fino allora erano stati per molte edizioni occultati, proprio per restituire alle corderie quello spazio, la forma dello spazio espositivo astratto che invece loro non volevano esibire. Quindi l'architettura ha riconquistato una dimensione. L'altro segno, simbolo di tutta la Biennale, nel padiglione centrale ai giardini, la parte posteriore dell'edificio che lambisce un canale passante viene aperta e si riscopre una finestra disegnata da Carlo Scarpa per una vecchia biennale, e ci si orienta molto meglio di quanto non ci si potesse orientare nelle biennali passate. Si attraversa lo spazio posteriore, si vede la magnifica finestra di Scarpa. Ecco, questi piccolissimi interventi sono forse il segno distintivo che le Grafton hanno lasciato, meglio di altre focose.
Luigi Prestinenza, quella biennale di Portoghesi evocata è uno dei punti di partenza, viene considerato uno dei punti di partenza del postmoderno. Siamo in una fase storica nella quale stiamo cercando di riequilibrare il senso della modernità e della postmodernità. È forse sotto questa luce che dobbiamo rivedere questa nostalgia del futuro alla quale sembra far riferimento.
No, per carità, io non intendevo con quello che ho detto lodare la Biennale di Portoghesi, le idee di Portoghesi. Intendevo lodare il modo in cui ha organizzato un'esposizione. Io penso che la Strada Nuovissima abbia rappresentato una iattura per l'architettura italiana, però noi la Biennale di Paolo Portoghesi a distanza di 38 anni ce la ricordiamo ancora, perché c'era un'idea sulla quale possiamo non essere d'accordo, ma c'era un'idea. La Biennale della Grafton tra 6 mesi ce la scorderemo, anzi forse ce la siamo già dimenticata. Ecco, questo era quello che volevo dire con questo paradosso. Anche la Biennale di Portoghesi, che fu nefasta per l'architettura italiana, è molto migliore di quella delle Grafton, che non è nefasta a niente perché passa totalmente dimenticata. Nessuno si ricorderà mai che cosa hanno voluto dire le Grafton.
Mario Cucinella, la sua idea di futuro declinata in Arcipelago Italia. Mario Cucinella, mi sente? Mario Cucinella, forse abbiamo bisogno di richiamarlo. Nel mentre andiamo alle conclusioni, ricordando due fatti collegati al tema della trasmissione di oggi, che era la Biennale di Architettura. Da una parte l'incontro che proprio Mario Cucinella terrà domani 15 giugno alla Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, una lecture che si chiama Metamorfosi, dalle radici all'albero, il mestiere dell'architetto. E ora magari, se riusciamo a riconnetterci con Mario Cucinelli, chiederemo di anticipare alcuni temi di questa lecture. E poi un'altra cosa che ha molto a che fare con ciò di cui abbiamo parlato oggi: la Fondazione degli Architetti di Firenze assieme all'Ordine stanno organizzando per il mese di ottobre, non c'è ancora una data definita con precisione per ora, una visita guidata di 2 giorni alla Biennale, aperta ad architetti ovviamente, ma non solo, aperta anche al pubblico, agli ascoltatori appassionati. Le iscrizioni e tutte le informazioni saranno sui canali ufficiali dell'Ordine degli Architetti, che vi chiedo di seguire. Dicevamo, dovremmo essere di nuovo in contatto con Mario Cucinella.
Sì,
perfetto. Ultima domanda, visto che parlavamo delle interpretazioni del tema futuro in questa biennale, la sua declinazione di futuro attraverso il lavoro curatoriale per Arcipelago Italia.
Sì, volevo anche dire che sono d'accordo con Marco, la curatela è un mestiere che va assolutamente promosso e difeso, su questo non ci sono dubbi. Ma noi sul futuro abbiamo fatto una piccola sezione che si chiama Che il futuro è una conseguenza del presente, e abbiamo voluto raccontare attraverso alcuni temi che sembra che sfuggano anche un po' alla politica, quali sono i temi di quelle che saranno le conseguenze di domani se oggi non facesse nulla, no? E abbiamo raccontato il tema sulla demografia, sul tema ambientale, sulla fragilità dei territori, proprio per mettere l'accento sul fatto che non fare nulla non è un'operazione neutrale, non è che se non faccio nulla non sbaglio, se non faccio nulla è ipotecato quello che potrà essere il futuro e il domani, no? Quindi quella piccola sezione, che non è assolutamente polemica perché è talmente facile criticare questo paese, ma è quella di dare degli strumenti di lettura per poi utilizzare anche la leva dell'architettura come un fenomeno di rilancio, no, del paese. Quindi il futuro è anche dentro quel padiglione, che da una parte racconta quello che sta succedendo nel paese in queste aree, dall'altra parte rilancia attraverso i progetti dei gruppi di architettura nel futuro possibile. È anche un messaggio importante, perché alla fine gli architetti, per il loro mestiere, no, sono sempre proiettati in un tempo che non è ancora arrivato, no? Quindi in questo senso è un mestiere che guarda al futuro. Io credo che lì, proprio nel padiglione dove ci sono i progetti, ci lega anche un messaggio molto positivo, molto forte, no? Di dire lavoriamo sull'architettura, perché quella è l'occasione anche di rilanciare nuovi modi di abitare, nuove soluzioni per quei territori. E probabilmente la chiave di rilancio passa anche attraverso il lavoro degli architetti, sempre molto poco ascoltati in questo paese.
Purtroppo i famosi frutti dell'albero, parafrasando il titolo del suo talk di domani, Dalle radici all'albero, il mestiere dell'architetto, aspettiamo quindi di sentirla domani alla Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio. Io voglio ringraziare Marco Brizzi, voglio ringraziare Luigi Prestinenza Puglisi, voglio ringraziare ovviamente Mario Cucinella, grazie per i vostri preziosi contributi e buon lavoro. Ovviamente, come per tutte queste trasmissioni, avete 2 possibilità di riascoltarla se ne avete sentito solamente una parte magari, o di inviarla ai vostri amici se vi è sembrato interessante. Le 2 versioni podcast che trovate sul sito di Controradio, precisamente sul sito, nella nostra sezione dei podcast, solamente in audio, oppure andate sul canale Facebook di Controradio Firenze e lì nella sezione video, fra pochi minuti, troverete la versione video e audio ovviamente di questa puntata. Grazie a tutti, la prossima puntata ritornerà come sempre sulle frequenze di Controradio esattamente fra 2 settimane, il giovedì mattina alle 9:30, Architects and the City. Grazie.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze. We'll be right back.